andarmene praticamente subito, però un saluto e un ringraziamento mi sento davvero di doverlo fare, perché lo faccio al Movimento Politico per l'Unità, che ci ha regalato la possibilità di passare qualche ora così di quiete intellettuale, no? Cioè, staccando un attimo dalle dinamiche così veloci, così alle volte anche un po' superficiali, nelle quali siamo costretti e portati ad agire, per fermarsi un attimo e aumentare il livello di profondità anche della nostra riflessione. E mi pare che sia capita a fagiolo, non tanto perché ci sono le elezioni tra poco, che quelle, vabbè, insomma, ahimè, ne abbiamo fatte tante, che passeremo fuori anche queste, in un modo o nell'altro, ma perché questo è il momento in cui c'è davvero bisogno di ragionare in profondità su questo. Guardate, le ragioni politiche del dialogo richiamano certamente al tema della politica, ma io credo che richiamino a qualcosa che sta anche prima e più largo, perché si dice, no, che nel nostro paese, forse non solo, c'è un problema legato alla politica, c'è chi dice che c'è un'emergenza politica forse nel nostro paese, un'emergenza democratica anche. Io non so se c'è davvero un'emergenza, forse no. Certo è che c'è un problema civile, prima ancora che un problema politico, che è il problema civile della crescente difficoltà a, non tanto a rapportarsi, non solo a rapportarsi, ma a interiorizzare l'altro, e quindi a sentirsi parte di una comunità, a sentire anche i doveri che questo essere parte di una comunità comporta, a sentire l'altro come una parte essenziale della tua stessa identità, della tua possibilità di riconoscerti anche negli sguardi, nell'interlocuzione con chi ti sta di fronte. E mi pare che questa difficoltà, che è piuttosto diffusa e che rappresenta forse la cifra caratterizzante di questa fase in cui ci troviamo a vivere, non mica solo da noi, mica solo in Italia, ma insomma da noi si avverte forse in maniera particolare, e si avverte forse in maniera anche particolare anche per una certa debolezza della politica, che certo è figlia del suo tempo. La politica è uno specchio della società che la genera, alle volte uno specchio un po' deformante, però insomma è certamente uno specchio, e in questo, ed è forse l'aspetto che più, no, non so se è quello che più, ma insomma a me quello che colpisce forse di più, è che la differenza tra quella politica lì, ma che era un po' la politica anche di quei tempi, no? Delle passioni più profonde, delle passioni più strutturanti, mentre oggi è una politica di passioni più veloci, più superficiali, più intercambiabili, è anche che la politica ha perso il senso stesso della propria funzione pedagogica, della propria funzione non soltanto di essere lo specchio di quello che sta al di fuori dei luoghi della politica, ma di essere anche una dimensione che incide sulle immagini che vengono riflesse nello specchio, sui soggetti, che incide sulla comunità che gli sta attorno, e quindi di essere non soltanto interprete, termine al finale, ma essere un agente di mutamento, di cambiamento e di crescita della propria comunità. E allora mi piace pensare, insomma, ed è quello l'aspetto che mi colpisce anche di questi momenti, no? Che non è un'occasione solo per, come dire, gli addetti alla politica, e quindi per noi che insomma per una fase della nostra vita dedichiamo le nostre energie, il nostro tempo all'attività politica, ma è un tema su cui deve interrogarsi la comunità nel senso suo più estensivo, le professioni, la scuola, gli istituti formativi, le persone, le singole persone, perché mi pare che qua si giochi una partita davvero importante, no? Noi abbiamo un bel dire, un bel fare, però insomma finché non troveremo il modo per rinforzare queste istanze all'interno del tessuto sociale, che pure, guardate, da noi ha degli elementi ancora forti di coesione sociale, degli elementi ancora forti di reciprocità, però si avvertono dei segnali che vanno in un'altra direzione e che stanno influenzando le tante espressioni collettive, ma non solo collettive, anche individuali. Guardate, sta cambiando persino la forma della sofferenza psicologica, della sofferenza psichica, che sta mutando anche proprio a fronte di questa caratterizzazione così forte di questa difficoltà a riconoscersi nell'altro, di questa logica del soddisfare prima di tutto le mie istanze individuali in maniera completa, in maniera appagante, e poi il resto si vedrà. Quel che fa bene all'ape, che sono io, inesorabilmente farà bene all'alveare, ma forse non è proprio così, forse la logica è in un'altra direzione, no? Che quello che fa bene all'alveare è più facile che faccia bene alle api. E allora, ecco, è un po' in questa dimensione, in questa direzione che mi pare che ci sia bisogno di focalizzare la nostra attenzione, di ragionare. E allora per questo voglio davvero ringraziarvi per aver dato questa opportunità di poter ragionare, di poter discutere su questo. E credo che lo sforzo che noi dobbiamo fare è certamente quello, per chi opera nella politica, di tradurre, no, queste cose, pur con la fatica che pure c'è, insomma, nelle proprie azioni quotidiane. Ma io credo soprattutto quello di portarle anche al di fuori dei luoghi della politica, perché sarebbe davvero un grave errore pensare che la politica sia la fonte delle difficoltà in cui si trova oggi il nostro contesto sociale, la nostra situazione civile. Non è così. È davvero una pervasività di fattori che influenzano sia l'uno che l'altro, ma a me preoccupano quasi di più gli altri, no? Mi preoccupano quasi di più, perché ci sono dei mutamenti di carattere culturale, di atteggiamento individuale, che sono davvero preoccupanti, sui quali bisogna lavorare. Però ci sono anche davvero tante spinte che vanno in un'altra direzione, ci sono dei segnali che secondo me ci dicono che c'è la possibilità di rimettere in moto dei processi di partecipazione, di interlocuzione diffusa, di questa capacità di sentirsi parte di un tutto più generale, no? Anche se gli epifenomeni, le cose che vanno poi sui media, sono tutte le altre, no? Naturalmente, perché fanno più eco e quindi insomma fanno anche più opinione. Però ecco, io spero davvero che da questa e dalle altre occasioni che ci sono state in passato, e che so certamente ci saranno in futuro, perché so che il Movimento Politico per l'Unità porta avanti insomma un processo che non si esaurisce nella singola serata, ma insomma va avanti insieme anche ad altri interlocutori che giocano sulla nostra scena civile e sociale della città per portare avanti temi e contenuti di questo genere. Ecco, io penso, spero davvero che questo processo e questi processi possono avere una dimensione piano piano, lentamente, secondo i canali della profondità, magari che sono un po' più lenti se vogliamo, ma più persistenti nel tempo, anche di una certa dimensione epidemica, no? Che quindi si trasmettano, come devono trasmettersi queste cose per funzionare, proprio per capillarità, no? Attraverso piccoli rivoli e magari anche individuali, attraverso relazioni più dirette, attraverso momenti di approfondimento, più che attraverso i titoli, attraverso le dinamiche più veloci, più eclatanti, ma spesso più superficiali. Quindi l'augurio che mi sento di fare è che questo sia un contributo, ecco, per tutti noi, perché questo accada. E per questo mi sento davvero di ringraziare chi ha organizzato questa serata, quindi il Movimento Politico per l'Unità, il professor Lopresti, che ci ha portato questa testimonianza, e tutti quelli insomma che poi anche nei prossimi mesi la porteranno avanti. Grazie davvero e buona serata a tutti.
Bene, ecco, il nostro programma adesso prevede appunto che il tema venga arricchito con la testimonianza di chi vive nelle istituzioni, la politica. Le tre persone da questa parte del tavolo possono avere anche così teorizzato, invece dall'altra abbiamo chi può dire come effettivamente si vive il dialogo all'interno dei palazzi della politica. Devo soltanto, prima di dare la parola al primo intervento annunciato, ricordare che chi volesse intervenire può farsi presente a Ilaria Pedrini, e che abbiamo posto soltanto tre piccole regole. Ecco, la prima è quella di rimanere al tema, naturalmente, la seconda è quella di rispettare le opinioni altrui, la terza, la più ferrea, è quella di rimanere nei termini dei 4 minuti, che sono pochissimi, possono già sembrare un condizionamento al dialogo, però sappiamo che spesso troppe parole inquinano il dialogo stesso, e nella sintesi si può essere anche efficaci. Ecco, vorrei cominciare, anche per avere un aiuto in questo, dal senatore Giacomo Santini, che, vista la sua matrice ciclistico-giornalistica, sa rispettare molto bene i tempi.
Io, a dire la verità, non avevo chiesto di parlare, anche perché se è vero che il titolo chiama direttamente la responsabilità dei politici, cioè chi ha anzi una responsabilità politica, in questi momenti preelettorali io ho sempre un po' di pudore a farmi avanti in occasioni pubbliche, ma chiaramente non posso sfuggire a questo dovere. Tu mi hai smascherato, ma lo hanno fatto prima anche degli amici, sul mio passato di cronista ciclistico. E allora mi aggrappo ad un'allegoria di quel tempo, fortunato e felice, per far capire che il dialogo in fondo si realizza quando vi sono due persone disposte a dialogare, cioè disposte ad aprire un rapporto. È importante, e perfino banale, che ci sia uno capace di dire la prima parola. L'allegoria è quella della famosa fotografia di Bartali e Coppi che si passano la borraccia o la bottiglia, in realtà poi le foto sono due o tre. È in atto da 60 anni un dibattito feroce su chi abbia dato all'altro la borraccia e su chi l'abbia ricevuta. In realtà, oltre a esserci più di una fotografia, ci sono stati sicuramente più di un gesto identico, in chissà quante e quali occasioni che noi non conosciamo. Non ha importanza chi abbia dato all'altro la borraccia, ha importanza che il gesto sia stato compiuto. Quelle due mani che si sfiorano, quel significato che sta nel porgere e nell'accettare un aiuto in una condizione, in una situazione di competitività, bene riassume anche il significato di certi momenti che la politica sa offrire a chi li sa cogliere e a chi sa dire o accettare la prima parola per aprire un dialogo. Chiaramente tra i due grandi campioni è rimasta la rivalità, le differenze non sono cambiate per quei gesti, ma il fatto che si siano sfiorati con la mano e che siano stati protagonisti consapevoli e condivisi di un gesto così significativo li ha umanizzati, ha reso più umano anche il confronto. Accade anche in politica. Io devo ringraziare il Movimento Politico per l'Unità che all'inizio di questa legislatura ha avuto il coraggio di lanciare un bel sasso nello stagno. Due stagni, la Camera dei Deputati e il Senato. In un certo senso dicendo la prima parola di quel dialogo che si intendeva aprire. E qualcuno tra noi ha risposto con la seconda parola. Ed è stato così che è iniziata una sorta di sperimentazione di dialogo sul campo. È vero, il titolo poteva essere molto vario, le ragioni del dialogo, il dialogo della ragione, quante ragioni vi sono nei dialoghi che facciamo e così via. Fatto sta che in questo laboratorio siamo confluiti parlamentari di varia estrazione, di diverse regioni, di differenti sensibilità e formazione personale, professionale, chi era alla prima legislatura come me, come Letizia, chi era alla quinta, sesta, quindi incutevano anche soggezione, chi veniva dal mondo delle professioni come me, chi da un percorso politico capillare, quindi con una formazione diversa. Bene, il solo fatto di avere accettato di incontrarsi ha favorito il dialogo e dopo qualche incontro ci siamo resi conto che non era poi difficile così capirsi ed eravamo di schieramenti contrapposti. C'è stato anche qualche passaggio reale di borraccia perché le cose avvenivano anche in un contesto di convivialità, di cordialità che ha favorito chiaramente il dialogo. Qual è il risultato di questo tentativo purtroppo sospeso, mi auguro soltanto sospeso, dalla crisi di governo? Che le prime timide, magari impercettibili, ripercussioni si sono avute sul campo. Io non so la Camera, io ho lavorato al Senato, ma è accaduto in Senato che un senatore di parte opposta alla tua magari diceva o di qua o di là, condivido quello che ha detto il collega dell'altra parte, mi riconosco anche in alcune argomentazioni, pur dicendo che le mie sensibilità sono diverse e quindi ognuno poi esprimeva le sue buone ragioni. Ma già un approccio come quello era un modo diverso di dialogare da quello a cui eravamo abituati o siamo stati abituati in questi ultimi anni. Ha ragione il sindaco, c'è un'emergenza nella politica che è proprio quella del saper dialogare e del sapersi confrontare. Non è qualunquismo e non è buonismo a tutti i costi, ma è l'impegno che noi dobbiamo imporre a noi stessi di accettare chi ci indica un modello di dialogo differente da quello che viene condannato e noi stessi a avere il coraggio di proporlo quando ci rendiamo conto che nessuno lo fa, ma c'è bisogno di farlo. Episodi così ce ne sono stati in Senato, di momenti di fair play, non sono stati evidenziati da nessuno, sono stati momenti di godimento intimo nostro, ci guardavamo negli occhi, sapevamo anche del perché di quelle parole e da dove provenissero. La cronaca non ne ha parlato perché la cronaca vuole il fatto, vuole la notizia, vuole la cosa eclatante, nella storia mai parlerà di questi momenti. Purtroppo la cronaca e la storia ricorderanno il senatore che fa i gestacci verso quell'altro, chi mangia la mortadella e stappa bottiglie con pessimo gusto. Quello purtroppo è, quella è l'immagine che oggi la politica offre. Credo che ad incontri come quello di oggi, e ringrazio Lopresti, professor Lopresti, per questa sua presenza, possa nascere non solo un modello, ma l'impegno a cercare di formarlo tutti insieme.
Grazie. Vorrei invitare adesso la dottoressa Donata Borgonovo Re, che forse non è ancora arrivata. Allora avrei iscritto un giovane, perché vorremmo che il dialogo fosse anche intergenerazionale, Francesco Crepat. Prego.
Allora, innanzitutto ringrazio di questa opportunità di oggi, veramente, e proprio per questo clima di serenità e di idealità politica che magari è tanto necessaria adesso per la politica di oggi. Vorrei tornare quasi all'attualità politica, spero di non scendere di gradino, ma che sia un contributo per costruire questa e mettere in pratica questa politica di cui si parlava. In questi giorni mi sono divertito a fare un questionario e l'ho dato ai miei amici e colleghi universitari su cosa pensano loro della politica e del dialogo in politica. Naturalmente non è rappresentativo della realtà di tutti i giovani, perché sono miei amici e quasi tutti universitari, però può dare una bozza. E, come tutti sappiamo, sono in genere anche molto sfiduciati nella politica di oggi e di conseguenza non attivi in politica. E quelli attivi non ne parlano tanto spesso perché non sentono magari alle spalle un gruppo o una base di fiducia, che gli dia fiducia. Hanno più fiducia per la politica locale, forse perché hanno facce più conosciute, possono avere un riscontro sul territorio di quello che la politica fa e quindi è più facile giudicare l'operato politico. E un poco di più anche nei partiti, hanno un poco più fiducia nei partiti, ma pochissimi si sentono rappresentati da essi. Pensano che la politica in genere serva a dare voce e rappresentare gli interessi collettivi e il bene comune. E il problema maggiore della politica oggi lo individuano nella sua specifica mancanza di credibilità o mancanza di coerenza nell'operato politico, nella distanza tra l'eletto ed elettore, sia nella campagna elettorale sia nel post-elezioni. Alla domanda quali valori ritieni che siano necessari per la politica, dicono di credere nel dialogo, nel rispetto dell'altro e della necessità del dialogo, del rispetto dell'altro e delle idee altrui. Quindi un clima più sereno che sarebbe più costruttivo e utile magari all'Italia. Riporto una frase per tutti che dice: una volta che il popolo ha scelto, ci vorrebbe una politica critica ma non ostruzionista dell'opposizione, alla quale va data voce e va presa in considerazione come punto di vista privilegiato. Credono infine che sia necessaria quindi per la rappresentanza politica la competenza, la temporaneità del mandato, più vicinanza all'elettorato e trasparenza della politica, programmi chiari e specifici. Insomma, mi pare che la voce dei giovani, forse anche perché più diretta, magari senza troppe mediazioni, si ispira alla idealità della politica, come dicevamo. Appunto, magari sono giovani universitari poco rappresentativi della realtà, però mi pare che i giovani sembrano avere chiaro in mente che cosa possa e debba servire la politica oggi, la politica appunto con la P maiuscola. Ed è chiaro che essa, per rispondere alle esigenze dei giovani, deve essere onesta, preparata e deve puntare in alto. E quindi mi pare che c'è più una richiesta di prendere in esame i modi di porsi, di agire, di rappresentare della politica, piuttosto che i contenuti stessi della politica. E mi pare che questa è la richiesta di novità che i giovani di oggi chiedono alla politica. Ecco, spero che possa essere costruttivo.
Grazie di questo contributo così rappresentativo. Ecco, inviterei l'assessore provinciale Marta Dalmaso.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Io volevo dire due parole su una esperienza molto bella che abbiamo vissuto in Consiglio Provinciale, che si è conclusa nel luglio del 2007 con l'approvazione della legge 15 che riguarda il riordino delle politiche sociali in Trentino. Erano depositati presso il Consiglio 9 disegni di legge diversi, in particolare 3 molto impegnativi perché leggi di impianto, uno era mio, due erano di 2 forze politiche delle minoranze. Avevamo di fronte 2 strade, quella di rimanere ciascuno arroccato sulla propria posizione e quella di tentare il testo unificato. La prima avrebbe sicuramente portato ad un nulla di fatto, perché i numeri avrebbero sicuramente soffocato i disegni di legge delle minoranze, ma probabilmente anche quello della Giunta non avrebbe avuto spazio per essere portato avanti. Abbiamo deciso di optare per il tentativo molto improbabile dell'unificazione dei testi. Io credo che pochissime persone credessero nella possibilità di arrivare ad un risultato. Io avevo portato il mio disegno di legge, era stato frutto di 2 anni e mezzo di lavoro e mi piaceva un sacco. A questo punto però mi rendevo conto che non era giusto pensare che il testo unificato significasse assorbire gli altri. Non sarebbe stato accettato, ma non era neanche un rispetto della dignità dell'apporto degli altri consiglieri. Quindi il primo passo che ho sentito di dover fare è stato quello di perderlo, quel disegno di legge. Di pensare che lo dovevo consegnare al gruppo di lavoro che doveva confrontarsi insieme agli altri e di credere profondamente che il mio compito lì era quello di lavorare con gli altri per fare la cosa più bella che riuscivamo a fare insieme per il Trentino. Quella legge doveva diventare non tanto la bandierina di qualcuno, ma doveva diventare lo strumento più bello possibile, con tutti i nostri limiti, a servizio dei trentini, soprattutto delle categorie più deboli dei trentini. E lì abbiamo fatto un sacco di riunioni. Sono stati dal gennaio, mettiamo fino a luglio, riunioni quasi settimanali della commissione del gruppo di lavoro. Faticosissime. Inizialmente io registravo mi sembrava, perché poi mi rendevo conto anche, ma magari loro percepiscono lo stesso da me, quello che io percepisco da loro, quasi momenti di resistenza, di diffidenza, di reazioni quasi, come dire, ad ogni obiezione sembrava che ci fosse la volontà di prevaricare. E io a volte mi stupivo di questo, però dicevo, ma mi riconfermavo nella mia volontà e nel mio desiderio fortissimo di vivere con sincerità quel momento di confronto, che fosse un dialogo vero, reale, dove io mi sentivo libera di fare le mie obiezioni, ma libera anche di accettare le obiezioni degli altri, pensando che la meta era talmente bella, talmente grande, cioè fare la cosa più utile per tutti, che ne valeva la pena. Ecco, dopo tutti questi mesi di lavoro, nei quali tra l'altro abbiamo imparato a dialogare, perché all'inizio le difficoltà ci sono state, poi abbiamo capito che veramente lo volevamo tutti, questo risultato straordinario, e siamo arrivati all'obiettivo di un testo unificato. E il risultato, secondo me, è stato veramente superiore a tutti i testi di partenza. Forse se avessi potuto fare la revisione finale io, magari certe cose le avrei cambiate, perché qualche cosa l'abbiamo mandata giù tutti. Però io credo che il risultato, che questo strumento legislativo sia frutto di praticamente tutto il Consiglio Provinciale, perché è passato con un contrario e un astenuto, e gli altri tutti favorevoli, questo risultato vale molto, molto, molto di più di una legge perfetta. Perché è veramente di un patrimonio per tutti i trentini in cui tutti si possono rispecchiare. E allora credo che questa esperienza mi ha insegnato che il dialogo richiede tempo, tanto tempo, e forse è questo che a volte non riusciamo a darci, e richiede anche la sincera convinzione che non hai la verità in tasca e che la verità la puoi raggiungere solo con il rapporto sincero e leale con gli altri.
Grazie.
Ecco, a proposito, era annunciata anche la presenza di Walter Viola, che avrebbe, credo, potuto anche confermare questa interessante esperienza che è stata portata, ma all'ultimo momento non ha potuto venire. Ecco, invece è il momento di Antonia Pedrotti. Grazie, signora. Riesce sempre nei 4 minuti, così
sarò
completiamo.
Brevissima, anche perché la mia esperienza non è certamente politica, ma come cittadina appassionata di politica, come diceva bene la signora. È un momento di grande respiro in questi tempi, questo incontro, questa possibilità di dialogo. Perché negli ultimi tempi abbiamo assistito a tutto e di più, positivamente ma anche negativamente. Il cittadino è disorientato, il cittadino è spassionato, e ha voglia di non andare a votare. E questo è molto grave. È molto grave perché il voto rappresenta la massima espressione di democrazia e di voglia di interpretare il proprio pensiero, ma anche al servizio della collettività. Parto da una frase che mi ha colpito moltissimo conoscendo questa figura di Gino Giordani. La politica intesa come vocazione e servizio. Ecco, credo che oggi come oggi proprio il cittadino comune, come posso essere io, chieda questo. La politica intesa come vocazione e servizio. L'altro giorno parlavo con un giovane che si appresterà a votare per la prima volta quest'anno, sia alle elezioni politiche che alle elezioni provinciali per noi. E dicevo, cosa ne pensi tu? Ma dice, non mi interessa, no? Non mi interessa. Però, dice, io credo che chi si presenta come candidato, chi vuole fare politica al servizio della collettività, debba prestarsi alla politica. E lì viene fuori il concetto di servizio. 10-15 anni, quando lo ritiene sufficientemente, prestare la propria esperienza, il proprio percorso, il proprio passato, la propria formazione, indipendentemente dalle ideologie, e mettersi al servizio della collettività. Io credo che questa sia la massima espressione di interpretazione di questa figura che abbiamo appena visto, che mi ha veramente anche commosso. Chiudo dicendo che mi rattrista in questi giorni vedere che tutti litigano, tutti protestano e tutti vanno in piazza. E allora, la piazza è dialogo? Non lo so, me la sono chiesta in questi giorni. Intesa come adesso, per me non è dialogo. Il dialogo deve essere serenità, tranquillità e soprattutto rispetto delle idee altrui. Ecco, credo che il rispetto in questo momento anche sia una cosa che stia un po' latitando nel dialogo politico. Chiudo veramente invitando, visto che vedo anche molti visi che si presenteranno prossimamente alle elezioni, sia in campo provinciale sia in campo politico nazionale nostro, chiedendo proprio questa politica, questo servizio pulito, chiaro e trasparente, che non deve limitarsi al dialogo fino al 14 aprile, ma deve anche continuare sempre. C'è sempre molta difficoltà da parte dei cittadini di dialogare con la persona eletta. Quindi veramente invito chi verrà eletto a continuare questo dialogo, indipendentemente dal pensiero politico, indipendentemente dalle ideologie. E un buon lavoro di cuore al Movimento Politico per l'Unità. Grazie.
Ecco, grazie anche di questo contributo così interessante. Credo che sia utile questa alternanza anche. Io vedo che sono le 19, c'è una tradizione che spieghiamo al professore, che a Trento alle 19 bisogna andare a cena. Però questi incontri riescono a sovvertire questa tradizione, perché in dicembre ci siamo fermati fino alle 19.30 e ci sono ancora alcune persone che hanno tante cose belle da dirci. È il momento del senatore Renzo Gubert. nessuno si è mosso, anche perché se lo faceva adesso.
Grazie per l'invito a questo incontro, grazie perché, come anche Giacomo Santini, anch'io ho partecipato a momenti di sollecitazione del dialogo che venivano dalla Crepas e da altri a Roma, che sono utili. È il carisma dei focolarini, diciamo, questo qua del dialogo, no? Altrove non è che si senta tanto, si senta più che altro le accuse all'uno o all'altro, e credo che sia utile che ci sia anche questa sollecitazione. Quello che non mi ha sempre poco convinto è come mai non si rifletta sulle condizioni istituzionali e politiche che favoriscono il dialogo. Adesso Dalmaso è stata bravissima, io credo che solo quando si mette in questione se stessi si riesce a poi coinvolgere anche gli altri, no? Perché se uno dice no, il mio è il migliore, e nella mia esperienza di parlamentare, non troppo lunga, ma comunque 12 anni, ho visto che quando qualcuno, tuoi colleghi, diciamo, al Parlamento facevano come hai fatto tu, cioè mettevi a disposizione, si costruiva il dialogo e si arrivava a una soluzione buona. Però non è facile, sono casi rari. E perché sono casi rari? E ora questa è la domanda che farei ai focolarini, soprattutto al Movimento per l'Unità. Ecco, perché la struttura politica è strutturata secondo una democrazia conflittuale? Cioè io ho una concezione di democrazia che non c'era nel pensiero sociale cristiano, non c'era in Giordani, no? Per cui bisognava per forza dividersi in due per poi combattersi e poi vedere chi vince. C'era una concezione del bene comune ispirata a una democrazia comunitaria dove tutti contribuivano con il loro pensiero a costruire qualcosa che andava bene per tutti. Cioè il dialogo è molto più facile se la struttura politica aiuta a coinvolgere tutti piuttosto che a dividere. Allora è una cosa che io capisco che oggi è un discorso che non è più molto accettato. Santini senz'altro mi dirà, ecco qua il Gubert ancora che insiste su questa roba. Ecco, però per me, io non ho ancora risolto per me questo problema. Cioè io resto convinto che si può trovare una struttura politica che rende il dialogo con l'altro in piena comunione per costruire un bene comune meglio. Se è una struttura politica meglio che quella che abbiamo adesso, insomma. Ecco,
grazie, professor Gubert, che è un po' contemporaneo del futuro anche Gubert, perché ha posto una domanda per il futuro, quindi un po' di... Venivo a chiamare Fabio Pippinato e nel frattempo vedevo se è arrivato Zampiccoli, mi pare di no. Prego.
Dunque, molto brevemente, io anch'io sono reduce da una piccola esperienza politica. In Parlamento, in modo bipartisan, Alleanza Nazionale e DS hanno fatto un disegno di legge, hanno fatto una riforma della cooperazione allo sviluppo, una cosa importantissima, insomma, della solidarietà internazionale. Ebbene, sono quasi arrivati al voto che le organizzazioni di solidarietà internazionale, compresi anche i missionari, l'hanno bloccata perché la torta si andava a l'effetto della torta si andava a diminuire, e per cui è stata boicottata, avete capito? Per cui non è una questione solo di politica, è una questione anche di società civile. Io ho detto, caspita, sono anch'io uno della solidarietà internazionale, mi comporto come i tassisti di Roma praticamente, faccio le barricate e guai chi passa. Prima fate le riforme sugli altri, dopo casomai venite anche da noi. Questo è drammatico, per cui dialogo e politica sì, ma a partire dall'alveare, ed è questo il concetto che è ribadito dal sindaco, e pensare un po' meno all'ape. Ed è ciò che ci differenzia dal New Age. Il New Age è contento io, contenti tutti. In realtà dobbiamo ribaltare e iniziare con contenti tutti, forse contento anch'io. Però è questo che vogliamo nel terzo millennio, però ci riguarda tutti. E noi non dobbiamo cavalcare l'antipolitica su questo, dobbiamo dare opportunità a tutti, perché ci riguarda tutti, insomma. Proviamo a fare un passo indietro tutti per raggiungere ciò che diceva De Gasperi, il bene comune. Grazie.
Sì. Grazie a Pipinato che ha aperto lo sguardo, come già ci aveva invitato a fare il professor, l'assessore comunale di Trento, Lucia Maestri.
Le ragioni politiche del dialogo. Costituente, è stata nominata la Costituente, un'epoca storica forte, bellissima, importante per la nostra Italia, che ha dato vita a una Costituzione forte, condivisa e ancora vigente, nonostante qualche attacco che ogni tanto arriva. Quelle culture politiche così forti e così diverse, quelle culture politiche anche così antagoniste, perché insomma, se ci ricordiamo la storia, no? Sono riuscite a parlarsi e sono riuscite a costruire democrazia. Lì stanno le ragioni politiche del dialogo. Sono riuscite a conoscere e a riconoscere l'altro da sé, a conoscere e a riconoscere i valori anche diversi, che hanno potuto però costruire la trama unitaria di una comunità-stato. Allora, se lì riandiamo con la mente, perché la storia non può essere un episodio, ma la storia fonda la nostra vita anche quotidiana di cittadini, prima che di politici, se lì andiamo, le ragioni politiche del dialogo stanno proprio nella capacità che ciascuno di noi ha di conoscere e riconoscere l'altro da sé, abdicando a volte alla propria, al proprio principio di autorevolezza e autorità, accogliendo ciò che di buono c'è dall'altra parte, non dimenticandosi mai però che soprattutto per chi svolge un ruolo politico esiste il dovere della scelta. Scelta che non può essere codificata come inciucio, scelta che deve essere fatta, tracciata una linea di condivisione la più alta possibile, ma scelta che deve rispondere evidentemente all'incarico che ti hanno attribuito, fondato su una visione di mondo o di città o di paese. Dialogo. Dicevo, tessitura della trama di una comunità, che è una comunità dentro la politica e quindi dialogo con i colleghi, con i consiglieri comunali, sicuramente fondato sulle questioni delle quali dicevo prima, ma dialogo soprattutto con la città. Io evidentemente parlo dell'esperienza cittadina. Con la città che è fatta di uomini e donne, singolarmente presi, di associazioni o non associazioni, ma soprattutto di storie individuali. Storie individuali che chiedono, almeno a me lo chiedono, coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, trasparenza dell'azione politica, capacità di rimanere se stessi sempre. Fatica, tanta fatica, ma diamoci da fare. Grazie.
E volevo invitare al tavolo Romana Benetollo, se... grazie. Ecco, intanto che si prepara, volevo dirvi una cosa che mi aveva colpito fra le tante cose dei libri di Gino Giordani, che il dialogo è condito anche di umorismo. In uno dei suoi racconti arriva a scrivere che in un incontro pubblico si accorse dopo un po' di aver infilato nei piedi due calzini di colori diversi e che tutti si misero a ridere, per cui magari i politici qui presenti possono pensare se è mai capitato anche loro, sono sulla buona strada, però se è capitato hanno il coraggio di scriverlo, abbiano il coraggio di scriverlo o di dirlo a un giornalista se la sentono. Dopo questo piccolo aneddoto, signora Benetollo, abbiamo ancora 2-3 interventi dopo.
Ma io veramente volevo solo dire un po' come cerco di vivere un po' il dialogo da semplice cittadina, perché sento che come sta andando, mi verrebbe da scoraggiarmi, da vedere più quello che non va, da dire basta, chiudo la televisione, chiudo la porta, magari non vado neanche a votare, perché si formano magari alleanze che non condivido fino in fondo, condivido una parte di pensiero ma non... mi sento un po' sul disorientata, però vedo che quello che è successo sempre anche nelle precedenti convocazioni elettorali mi ha aiutato, e cioè di avere un contatto diretto con chi si candida, e all'ultima convocazione per le elezioni del governo provinciale avevo voluto conoscere personalmente alcuni candidati di schieramenti diversi, invitando anche amici a conoscerli, in modo da poter valutare, conoscere e iniziare un dialogo con le persone. E poi una cosa che mi verrebbe da chiedere adesso è proprio, visto che l'incontro è stato preparato anche insieme a Netuan, perché non so se si può fare qualcosa per migliorare questo aspetto della stampa, della comunicazione, che sicuramente non facilita il dialogo.
Secondo i politici presenti qualcosa si può fare di sicuro, appunto, si può fare molto.
Sentendo le esperienze che dicono...
Siamo un po' deboli dall'altra parte, ma magari qualcuno c'è. Okay. Grazie signora. Inviterei Michele Nardelli, che dal suo osservatorio dei Balcani, prepotentemente d'attualità in questi giorni legati al Kosovo, forse può dirci qualcosa sul dialogo anche interetnico e non solo, in contesti diversi dal nostro. Lui è stato però anche consigliere comunale.
Buonasera. Ma prima di parlare del Kosovo, che peraltro è una palestra interessante per ragionare sul dialogo, mi veniva da dire questo: la politica dovrebbe essere la ragione stessa del dialogo, ma c'è un piccolo particolare, che la politica oggi è altro dal dialogo. La politica è potenza. E oggi, se noi non riusciamo a depotenziare la politica, a farla diventare qualcosa di diverso rispetto a quella che è, a pulirla dalle categorie della guerra, perché il modo con cui ci siamo sempre relazionati alla dimensione politica era il riferimento alla conquista del potere. E dunque le forme della politica hanno assunto questa caratteristica. E io credo che questo ci porta a dire che se noi non riusciamo a depotenziare la politica, a non sentire più quelle frasi del tipo "non faremo prigionieri", che pure, voglio dire, hanno echeggiato nel dibattito politico anche nel nostro paese, credo che la politica continuerà a essere qualcosa di estremamente diverso dal dialogo. Però per fare questo c'è un presupposto. Il presupposto è che bisogna guardare alle cose del nostro tempo fuggendo dall'emergenza, perché se noi corriamo dietro l'emergenza travolge la politica. Bisogna darsi il tempo, bisogna mettere a fuoco rispetto a quello che accade, altrimenti sbagliamo sempre e altrimenti assumiamo il tempo dell'emergenza, che è un tempo violento, è un tempo che non ci permette di cogliere quello che sta accadendo, come normalità. E quindi trasformiamo la politica nell'arte del possibile. La politica invece deve essere qualcosa di diverso, qualcosa che si dà il tempo per, appunto, considerare tutti gli aspetti che abbiamo di fronte. È un po' quello che non si è fatto nella vicenda del Kosovo in questi anni. Perché? Perché ci si accorge delle cose soltanto quando arrivano all'epilogo, quando ritornano sulle prime pagine dei giornali, quando scorre il sangue. E allora è tardi e si sbaglia sempre. Dobbiamo avere la capacità di guardare alle cose per, appunto, riuscire in qualche modo a capirle, a comprenderle, metterle a fuoco. E mettendole a fuoco trovare, appunto, le ragioni delle parti e capire che se le ragioni delle parti sono antagoniste, non possono arrivare ad un compromesso, bisogna cercare di scartare di lato, darsi un'altra visuale. Il caso del Kosovo è proprio questo. Le ragioni della popolazione kosovara albanese, che dicono noi siamo la maggioranza di un territorio e dunque abbiamo il diritto all'autodeterminazione. E le ragioni dei serbi, che dicono questa è la culla della nostra cultura nazionale e dunque vogliamo salvaguardare l'integrità della nostra cultura e del nostro territorio. Dentro l'attuale modo di guardare alle cose di questo mondo, entrambe queste posizioni sono ragionevoli. E allora come se ne esce? Se ne esce scartando, introducendo un fattore diverso. E qual è il fattore, quale poteva essere il fattore diverso? Noi siamo nel tempo, come dire, della dimensione post-nazionale. Se rimaniamo dentro la cornice dello Stato-nazione, entrambe quelle posizioni hanno legittimità e non se ne esce. E allora bisogna darsi un orizzonte diverso. E per darsi un orizzonte diverso bisogna appunto fare funzionare la fantasia, cercare il ruolo che dovrebbe svolgere la politica, quello di ricercare, quello di... E per fare questo ci vuole anche un'altra cosa, un approccio. È quello che nella Costituzione sudafricana si chiama Ubuntu, ovvero il corpo a corpo, quello di mettersi in gioco, quello di farsi carico, quello di abitare i conflitti, di stare dentro i conflitti, non avendone paura, ma avendo, voglio dire, la determinazione del farli evolvere positivamente. È il dolore e la gioia del compromettersi. Oggi però il termine compromettersi è un termine che viene guardato con sospetto o addirittura come aspetto negativo. Ma guardate che se la politica non è appunto la capacità, dicevo, il dolore e la gioia della compromissione, diventa guerra. E io credo che noi dobbiamo cercare appunto di depotenziare, di togliere di mezzo le categorie della guerra dalla politica.
Grazie. Grazie anche di questo contributo. Inviterei Violetta Ploteger, assessore comunale a Trento, e poi andiamo a chiudere, per le 7:30 siamo tutti a cena. Abbiamo una replica magari poi al professore.
Grazie, buonasera a tutti. Grazie appunto a tutti quelli che sono intervenuti davvero e all'opportunità che mi è stata anche data di così esprimere anche un mio piccolo contributo. Non sono mica cose semplici quelle che ci siamo detti e regalati questa sera e presuppongono un atteggiamento di continua ricerca anche interiore e di lavoro su se stessi che non è assolutamente scontato. 3 cose mi vengono in mente: la politica, il dialogo, il servizio, e cerco di essere sintetica. Allora, la politica come una delle più belle dimensioni in cui una persona, se ne ha il desiderio e la vocazione, può cercare di diffondere bene. La politica come un qualcosa che, al di là della lunga storia, no? E che nasce per aiutare le relazioni umane. Abbiamo sentito l'ultimo intervento, bellissimo. Storia più recente, quello che per esempio attraverso lo slogan della Rivoluzione francese ci dice: uguaglianza, libertà, quello che manca. Perché noi oggi abbiamo gli schieramenti molto, no, sulla libertà e tendiamo a volte all'individualismo in questo ragionamento. Abbiamo molto sull'eguaglianza, ma qualche volta tendiamo a non riconoscere diversità e dei bisogni, no? E su questo. Ma e la fratellanza? La fratellanza è davvero l'elemento nuovo dove il rispetto che abbiamo sentito citare dell'altro, ma nasce dai presupposti appunto che poi ci permettono il dialogo. Io tante volte ho un po' scombinato le cose in alcune anche riunioni politiche, in alcune situazioni, dicendo: ma scusate, quando si afferma, che ci si mette in dialogo, ci si mette, diciamo, nel confronto con le altre persone. Però l'atteggiamento interiore lo capisci subito. Non è quello di dire: se vedrò ragioni in ciò che tu dici, te le riconoscerò, ma è un atteggiamento. Io farò di tutto perché le mie ragioni siano da te capite. Beh, insomma, è un atteggiamento, lo capisci subito, no? E ogni volta che le ragioni dell'altro portano qualcosa di arricchente alla tua persona, ecco, umuntum, gumuntum, gabantu, si dice laggiù nell'Africa, che vuol dire una persona è fatta dalle altre persone, che è un qualche cosa di straordinario anche dal punto di vista politico. Dialogo, quindi, ci sono tante cose, l'abbiamo già dette, ma come anche proprio modo nel quale ci poniamo, e non è vero che è così e che è semplice. Questo possiamo anche dirlo davvero riconoscendocelo, è una ricerca continua, è molto molto anche esigente. E poi dicevo servizio, perché anche questa è una parola che è risuonata questa sera e alla quale io tengo moltissimo. Un autore che è Hillman mi ha regalato una visione del servizio che volevo anche un po' far risuonare qua, dove diceva: ma tante volte il servizio viene inteso come un qualcuno che è servo di qualcun altro, quindi in una situazione di sudditanza, di inferiorità. Ahimè, in questa maniera nessuno poi si sente bene nella relazione di servizio. Il servizio è ciò che fai nel migliore dei modi. Quando, non so, prepariamo la cena, adesso mi tocca, non so, per dire, o facciamo un qualche cosa, cioè, che è un servizio, non è che mi sto mettendo in un piano inferiore, faccio al meglio quella cosa, è il compito. Quindi rimane una dimensione di dignità, di reciprocità, di fratellanza. Ecco, queste sono un po' le suggestioni che mi sono venute questa sera.
Grazie molto.
Grazie a voi.